monastero, il monastero di Agostiniane, legate quindi alla regola di Sant'Agostino, che pregano per Roma, per i catechisti, per i catecumeni, per la diocesi, e se volete nella semplicità ci aiuta a capire che appunto la preghiera è un'esperienza. Voi dovete introdurre i catecumeni non solo nelle idee della preghiera, ma nell'esperienza della preghiera. Io ho ripetuto tante volte, lo dovete sapere a memoria, quando si parla di catechesi esperienziale, non vuol dire portare i catecumeni nei boschi a raccogliere le fragole, vuol dire portarli nella liturgia, portarli dove c'è la preghiera. Cioè il Papa dice che la grande esperienza di Dio è la liturgia, è la preghiera, no? A volte noi facciamo delle catechesi che sono tutte di riunioni e non, anche con i bambini, non c'è la liturgia, non c'è la confessione, non c'è il vespri, le lodi, la compieta, non c'è l'incontro con una comunità monastica e così via, no? L'esperienza si fa realmente in questo modo. E ieri abbiamo avuto una prima doppio incontro, prima il relatore pessimo sulla così una riflessione aperta su perché bisogna parlare della preghiera oggi, quali sono i problemi, e poi Giovanni Marco Tullio ci ha aiutato a vedere come la preghiera, il Padre Nostro, l'interpretazione fa riflettere tutta la vita della Chiesa di quel periodo, quando ci sono i lapsi si sottolinea perdonaci nei peccati, in altri momenti si sottolinea il Padre, la relazione con Cristo e così via, no? E oggi abbiamo due parti, la prima con Sor Fulvia che è qui a guidarci. Io ho grandissima stima di lei, e tra l'altro lei fa cosa?
Dopo oggi ne riparliamo.
Tra l'altro sappiatelo, una cosa che può essere anche bella: lei guida un cammino di ricerca vocazionale solo per ragazze e aiuta a capire, per esempio, che nella Bibbia le donne sono chiamate in maniera diversa dagli uomini. Le donne sono chiamate, non so se lo dica, ma sono chiamate dall'esperienza, non sono chiamate. A un uomo Dio gli dice vieni. A una donna c'è la guerra e lei capisce che bisogna darsi da fare perché c'è la guerra, cioè la donna entra nella storia di Dio in una maniera diversa da come entra l'uomo, e quindi c'è un cammino di riscoperta delle grandi figure femminili della scrittura come donne che ci chiamano. E poi avremo alle 11:30 padre Maurizio Botta, che invece ci aiuta a vedere le sette richieste del Padre Nostro, cioè perché si dice questa parola, questa parola, questa parola, e così. E allora grazie.
Allora, una premessa è necessaria, ma anche una brevissima presentazione. Appunto, sono Suor Fulvia, sono in monastero da 11 anni, e quindi non sono la più grande della comunità. Ci sono monache che potrebbero venire qui e testimoniare la loro vita e la loro esperienza di preghiera in modo molto più degno di me. E questo passa al convento in questo giorno. E accettiamo sempre con molto timore, no? Le testimonianze verso l'esterno, ma le accettiamo perché ci ha confermato anche il Papa l'anno scorso, indicando l'anno della fede, scrivendo questa meravigliosa lettera Porta Fidei, in cui incoraggia i cristiani a fare pubblica professione della fede, a uscire da questo specie di imbarazzo che ci mette un po' nell'ombra, e a dire chi è la fede, chi è Dio per noi. E per questo io non ho come dire competenze teologiche. Mi sarebbe piaciuto ascoltare la conferenza di ieri. Sicuramente non ripeterò cose dette ieri, perché io non ho appunto le categorie dei teologi, dei biblisti, dei grandi pensatori. Indegnamente io sono solo una donna che prega con la mia comunità, e inserita in un solco della storia della Chiesa che mi ha insegnato a pregare. Non so ancora pregare e quindi sto imparando. Allora, quello che vi cerco un po' di comunicarvi oggi è la mia esperienza personale e mi faccio anche voce dell'esperienza della comunità. Per noi siamo qui ora 16 donne, è una piccola comunità, e appunto la nostra vita, come ci insegnavano alle scuole medie, i monaci pregano e lavorano, noi spendiamo la nostra vita così, per cui forse per questo Don Andrea ha pensato di portarvi qui per parlare della preghiera. Speriamo sia stata una buona idea, di più non so. E c'è anche questo da dire, parlare della preghiera, che credo sia, no? E prego. di là.
Non è mai semplice perché perché è un'esperienza personale, cioè come qualcosa di intimo che è difficile da comunicare. Buongiorno, prego. E quindi su questo argomento in particolare c'è molto imbarazzo, no? Io potrei farvi, non lo so, una lezione sulla storia del monachesimo. Potremmo fare anche delle lezioni divine, comunicate, conversate. Sarebbe più semplice che parlare della preghiera, per cui oggi insomma mi trovo un po' in difficoltà. Ok, allora accettate quello che viene, perché non lo so neanche io. Spero che appunto lo Spirito Santo, per amor vostro, passi qualcosa di importante per voi. E quando Don Andrea ha chiesto questo incontro, la domanda era appunto parlare della vita, della preghiera nella vita del cristiano per formare i catecumeni, parlando a voi che siete formatori e accompagnatori verso il battesimo. E ci siamo chiesti se fosse stato opportuno dare per scontato che tutti voi sappiate che cos'è la preghiera e preghiate nella vostra vita, e in che modo, se veramente la vostra vita cristiana è accompagnata dalla preghiera. Abbiamo risposto vagamente, forse no, forse è importante appunto tradurre in esperienza le cose che conosciamo sulla preghiera, perché voi per primi siate oranti, preganti, e quasi in modo naturale possiate comunicare a coloro che accompagnate la vita di preghiera. Ora magari voi siete tutti esperti, io così cercherò di dirvi qualcosa. Allora, molto è stato scritto e detto sulla preghiera da tantissimi padri, maestri della spiritualità, eccetera, e andando un pochino a sfogliare che cosa è stato scritto, scrivono tutti più o meno la stessa cosa, la preghiera è questa esperienza intima e poi bisogna arrivare in un certo modo, introdursi, eccetera, quasi che ci sia un metodo per la preghiera. E quindi, perché propongono un metodo, molti dicono non abbiamo tempo di pregare, perché se c'è tutta questa cosa da fare per pregare, io forse la domenica. Ok, parleremo anche di questo. Comunque, il più bel mio modo di vedere, il più bel trattato sulla preghiera che voi possiate frequentare agilmente sta nel Catechismo della Chiesa Cattolica. In questa specie di elenco numerico di nozioni, in realtà è contenuto un tesoro per tutti i cristiani. Dal numero 2558 al 2758 ci sono 200 numeri densissimi, la esprimono bene la preghiera, l'origine e perché pregare. Credo che questo voi che siete stati chiamati da Dio a informare altri e a performarli alla vita cristiana, e possiate attingere riccamente, in modo copioso, da questo testo, che è molto trascurato. E c'è una cosa, una critica che mi sono permessa di fare al Catechismo della Chiesa Cattolica, ma così, quasi ridicola, però, parlando della preghiera, presenta delle figure che pregano. E quindi parla di Abramo, parla di Mosè, parla di Davide, parla di Gesù ovviamente. Non ci sono delle donne in questo catechismo, non viene raccontato il modo di pregare delle donne nella scrittura, e questo secondo me è un peccato, perché la storia della salvezza è costellata di tantissime, anche insieme a uomini, ma anche di tantissime donne che pregano e che con la loro preghiera cambiano il corso della storia. E anche questo sarebbe interessante approfondire. Questo lo dico perché ci sono anche donne qui tra noi, e in ogni caso rimane un testo importante, anche bello proprio da approfondire personalmente, proprio il catechismo, quello che uno, no, si cerca nei manuali di questi grandi mistici, ma qui trovate veramente tutto. Allora, parlare della preghiera è difficile, nella scrittura se ne parla in tanti modi e appunto ci sono tante persone che pregano. Dovremmo mettere in luce un paio di presupposti. Allora, prima di tutto, partendo dalla fine, mettiamolo così, quando i discepoli chiedono a Gesù, insegnaci a pregare, Gesù non fa un trattato sulla preghiera, no? Non è che dice prendete sto libro, poi ne riparliamo, intanto pensaci, no? Gesù li fa pregare, insegna loro una preghiera, tra le più belle e le più semplici, ne parlerete poi dopo, e li fa pregare. Non è che gli dici guarda la preghiera è questa conversazione, poi tu devi sentirti dentro, cioè, niente, li fa pregare. Quasi a dire che a pregare si impara pregando, non c'è un'altra via. È un incontro diretto, personale, e che devi esperire, non c'è un altro modo. E questo è già molto interessante, perché dice che non dovete partecipare a nessuna conferenza sulla preghiera, dovete pregare. E un'altra cosa altrettanto importante è questa: quando Gesù parla della preghiera, e dice così nel Vangelo di Matteo, a un certo punto dice: tu quando preghi entra nella tua stanza e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto. Su questo versetto ci si potrebbero dire tantissime cose. Noi ci fermiamo a parlare di questo segreto. Il segreto che cos'è? Qualcosa di non di misterioso, è rivelato a chi lo custodisce. Chi custodisce un segreto lo conosce, giusto? Allora, Gesù conosce il segreto della preghiera, cioè il segreto della preghiera è questo segreto. C'è un luogo, questa stanza che va chiusa, in cui puoi parlare al Padre tuo. Noi non vogliamo violare questo segreto, perché appunto parla di qualcosa di intimo e personale. Però ecco, è un, come dire, è un suggerimento che Gesù dà, e siccome lui sapeva pregare, va accolto, va capito, va penetrato. Allora c'è un segreto da contemplare. Questa stanza, intanto, e diremo anche questo, è un luogo fisico, ed è una stanza interiore. Chiudi la porta del tuo cuore, e il cuore che il Santo Padre definisce il sacrario dell'anima, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. Allora, questa è una cosa da tenere presente, parlando della preghiera. Poi ci sono tante forme di preghiera, ma questo è già molto importante. Il secondo presupposto, mettiamola così, della preghiera è questo. Ad un certo punto nella scrittura, in un salmo, è Dio che dice: fermatevi e sappiate che io sono Dio. È un'espressione molto forte, è un imperativo: fermatevi e sappiate, cioè conosciate che io sono Dio. Allora, qui entra in ballo tutta proprio l'antropologia cristiana. Dio è Dio. Io vengo da Dio, Dio mi ha creato, io sono creatura, e devo conoscere che Dio è Dio. Fermatevi, sappiate che io sono Dio. Ok, allora Dio è chi è per noi? Perché vale la pena di parlare con Lui se preghiera è questo dialogo, questa relazione? Non solo abbiamo bisogno di comprendere la nostra posizione, che è quella di creature, di esseri umani, e di entrare in relazione con chi ci ha rivelato a noi stessi. Noi sappiamo che tutta la scrittura rivela l'uomo a se stesso, ci dice chi siamo. E tra le cose che ci dice che siamo a immagine e somiglianza di Dio, che Dio ci ha fatto, dice la scrittura, a nostra immagine, a nostra somiglianza, dice Dio di sé. C'è questa questo plurale, che non è un plurale maiestatis per darsi importanza, ma è, sappiamo che appartiene al linguaggio trinitario, no? A questa comunione di persone, e Dio ci fa per la comunione. La prima comunione da incontrare sicuramente è quella con Lui. Quando Gesù nel Vangelo dice: se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno. Questo tornare come bambini non è questa forma infantile, immatura di vivere in modo ingenuo, come se no, non vedessimo il peccato, non vedessimo le cose brutte, oppure il bambino in realtà è uno che sa chiedere costantemente, fino a rompere le scatole, tutto a suo padre e sua madre. Il bambino dipende. Allora c'è questa riconoscere questa paternità di Dio, che è un presupposto della preghiera. Diversamente non possiamo pregare. A chi ci rivolgiamo? A un padrone? A chi ci rivolgiamo? A qualcuno che deve obbedire a noi, quindi a un nostro succube? Fermatevi, sappiate che io sono Dio. C'è poi, siamo nella creazione, il presupposto è proprio la creaturalità, e sapete qual è la prima parola che Dio rivolge all'uomo nella scrittura? La primissima parola. Prima sembra quasi che non si parlino, poi vediamo anche perché. La prima parola che rivolge Dio all'uomo è: dove sei? È una domanda. E c'è questo bellissimo racconto, dice che Dio passeggiava nel giardino e non vede dove sta l'uomo. Questo ci fa pensare che con grande naturalezza Dio passeggiasse nel giardino e con grande naturalezza incontrasse l'uomo e la donna. Ecco, e a un certo punto Dio si rende conto che qui non c'è nessuno a cui parlare, no? Cioè, so solo com'è, no? E fa questa domanda: dove sei? Dove? E gliela chiede, gliela porge, sappiamo, dopo il peccato. A tutti noi, tutte le domande della scrittura sono rivolte a tutti. A tutti noi Dio chiede: dove sei? E ce lo chiede dopo il peccato, cioè Lui ha interesse a entrare in relazione con noi dopo il peccato, cioè come siamo esattamente oggi, peccatori, peccatrici, molto deboli, molto fragili. Ma Dio non teme questo, a Lui interessa la relazione, ci viene a cercare. Questa domanda, dove sei, ci impone una risposta. La risposta è questo dialogo con Dio. Adamo infatti inizia a dirgli: beh, guarda, cioè abbiamo fatto sta cosa per cui ci siamo accorti e siamo nudi. Ma nudi, così come si è. Dio ci cerca non perché dobbiamo essere in qualche modo perfetti e purificati, ci cerca esattamente così come siamo. Dobbiamo quindi togliere un inganno del nostro cuore che viene da una, forse da una spiritualità distorta, ma anche da una mania quasi di perfezionismo che è l'orgoglio che fa vivere in noi, che ci fa pensare che possiamo pregare soltanto se siamo puri, senza peccato, se siamo a posto con la coscienza. Beh, a Dio non gli interessa niente di tutto questo, e lo dimostra, lo dice: ci cerca nel peccato, ci cerca così come siamo. E il presupposto della creaturalità è proprio questo: Dio non ha pretese su di noi, vuole comunicare, e lo dice subito dopo il peccato. E questo è importante anche per chi aiutate, no? Perché una persona adulta che si battezza, questo un po' per esperienza, per aver ascoltato tante persone, pensa che siccome è adulto, è cosciente, è consapevole, l'ha deciso, dopo il battesimo gli si toglieranno tutti i vizi, tutte le storture, tutte le fatiche, no? Cioè vivrà in uno stato di grazia. Questo è possibile sicuramente in un primo tempo, gli auguriamo a tutti. Ma poi si cade, ma non per questo la relazione con Dio va interrotta, perché Dio sempre ci chiederà: dove sei? Sempre verrà a prenderci nella nostra nudità. Allora, questo interessa a voi, noi tutti, no? Come cristiani che stiamo in questa relazione, ma interessa molto le persone che accompagnate. perché è tipicamente un problema. Cioè, dopo il battesimo uno poi aiuto, pensa che è quasi una magia che risolve tutti i problemi. Non è così, ma non ci interessa che sia così. Ok, allora, questo è un presupposto importante e ritorniamo. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Ma come, ci dicevano che chi si ferma è perduto, no? Come fermatevi? Che significa questa sosta da fare per capire che Dio è Dio? E, ritornando a quello che dicevamo prima, cioè fermatevi, ma io non c'ho tempo di fermarmi, no? La preghiera chiede tempo. E nell'omelia del Natale, dell'ultimo Natale, della notte del Santo Padre, lui domandava proprio questo: abbiamo tempo per Dio? O forse l'abbiamo proprio estromesso dalla nostra vita, perché più abbiamo facilità a raggiungere e a comunicare con mezzi di comunicazione veloci e con mezzi di trasporto super veloci, quindi più in realtà questi strumenti dovrebbero farci guadagnare tempo, peraltro, più lo occupiamo, più siamo pieni e nevrotici di cose da fare. Vi leggo la citazione del Papa, che diceva così: abbiamo tempo per Dio? Non è forse proprio Dio stesso ad essere respinto da noi? Ciò comincia col fatto che non abbiamo tempo. Quanto più velocemente possiamo muoverci, quanto più efficaci diventano gli strumenti che ci fanno risparmiare tempo, ed è vero, tanto meno abbiamo tempo a disposizione. E Dio? La questione che riguarda Lui non sembra mai urgente. Il nostro tempo è già completamente riempito. Per cui voi stessi potreste dire: io non c'ho tempo di... Anche in monastero talvolta, no? Ci abbiamo tempo. Siamo sempre, perché c'è quello da pulire, quello da sistemare, gli operai, c'è tempo di pregare. Ma possibile? Possibile sia così difficile la preghiera? E questo ci chiama appunto a una riflessione personale, no? Vorremmo quasi cambiare categoria per pensare la preghiera, ci proviamo. E un'altra cosa molto importante, che è così possiamo cogliere un suggerimento, una riflessione, quando sempre il Santo Padre nel 2011 mi sembra andò a Serra San Bruno. Sapete cos'è Serra San Bruno? Ve lo spiego io. A Serra San Bruno, sta in Calabria, c'è un monastero di monaci certosini. I certosini sono coloro che forse vivono il monachesimo nella forma quasi più estrema, perché la vivono in forma eremitica, personale ed eremitica, per cui sono veramente chiusi dentro, è una zona impenetrabile, e vivono appunto dando tutto il loro tempo a Dio. Allora il Papa, in quell'occasione, partecipando ai Vespri con la comunità monastica, ha detto qualcosa di molto interessante. Lui ha detto, ha parlato di una mutazione antropologica. Cos'è la mutazione antropologica? Quasi a dire che la natura dell'uomo sta cambiando. Sapete che le mutazioni, quando sono genetiche, non sono più, non è più possibile da una mutazione tornare indietro. Una mutazione è avvenuta. Ok? Quindi non possiamo più cancellarla, cioè siamo fatti così. E il Papa ha detto: attenzione, perché nel contesto in cui viviamo, nel nostro mondo attuale, sta avvenendo una mutazione antropologica di questo tipo, e riguarda molto la preghiera. Diceva così: il progresso tecnico, perché il Papa, uno pensa che è uno che, no, sta lì vestito di bianco con le ancelle che lo servono. Questo Papa ci sembra molto calato nella realtà. Il progresso tecnico, segnatamente nel campo dei trasporti e delle comunicazioni, ha reso la vita dell'uomo più confortevole, siamo tutti d'accordo, ma anche più concitata, a volte convulsa. Le città, noi credo abitate tutti a Roma, sono sempre più rumorose. Raramente in esse c'è silenzio, perché un rumore di fondo rimane sempre. Noi lo sentiamo dalle nostre finestre, noi siamo qui in alto, senti proprio questo un boato di fondo che è tutto il traffico, tutti i nostri movimenti. Non c'è silenzio, eh? Cioè, un'ecologia del silenzio andrebbe recuperata. E in alcune zone anche di notte. Negli ultimi decenni poi lo sviluppo dei media ha diffuso e amplificato un fenomeno che già si profilava anni addietro, la virtualità che rischia di dominare sulla realtà. Sempre più, anche senza accorgersene, le persone sono immerse in una dimensione virtuale, attraverso gli audio, messaggi audiovisivi che accompagnano alla vita mattina e sera, queste televisioni sempre accese, internet sempre collegato, dobbiamo sempre i messaggini, e poi è interessante anche questo, ma chissà se ci fa bene. I giovani che sono nati in questa condizione, cioè in questo tempo presente, sembrano voler riempire di musica e di immagini ogni momento vuoto, per paura di sentire appunto questo vuoto. Si tratta di una tendenza che è sempre esistita, specialmente tra i giovani, ma oggi ha raggiunto un livello tale da far pensare di mutazione antropologica, cioè non siamo più capaci di stare in silenzio, e sappiamo che il silenzio è il presupposto dell'ascolto per qualunque relazione. Eh? Se io non sto zitta un attimo, mio marito non mi può comunicare quello che vorrebbe dirmi. Se parlo sempre io, l'altro come mi raggiunge? Tanto più con Dio. Alcune persone non sono più capaci di rimanere a lungo in silenzio e in solitudine. Allora c'è questo vuoto che ognuno di noi ha dentro e che in modo convulso cerchiamo di riempire. Chi nasce oggi si trova già con questa necessità, quasi che debba essere riempito, quasi a dire che questo vuoto che sperimenti, questa solitudine tutta interiore, questa stanza segreta del tuo cuore, vada riempita con qualcosa, perché non la sopporti, non ce la fai a starci dentro. Eppure conteneva questo segreto, ma viene riempita da altro, che siano musiche, immagini, che sia finzione, che siano stupidaggini, che siano forse anche a volte lavoro, cose importanti, ma è sempre uno spazio che doveva essere lasciato libero, è uno spazio benedetto, è un vuoto per la presenza di Dio. È una mutazione, ci stiamo cambiando, attenzione. Anche le persone che probabilmente accompagnate e che vivono in questo tempo e che forse se sono già grandi, adulti, non lo so, però hanno nuotato in queste acque, se hanno desiderato il battesimo, con ogni probabilità sentono il bisogno, il desiderio di cambiare questa natura o di arrestare questa mutazione. Però nuotiamo in queste acque tutti. Tutti, in un certo senso siamo tutti mutanti, cioè dobbiamo stare attenti a questo cambiamento, è un segnale importante. E riguarda anche la nostra immagine e somiglianza con Dio, perché se Dio stesso cercava Adamo, dove sei? Dio stesso in relazione aveva anche lui bisogno e desiderio di questa relazione. Ci ha messo al mondo gratis, eh? Io non so se qualcuno di voi, questa relazione è anche legata a questo, passatemi il termine, questo vuoto di Dio che colma con la creazione, con noi. Pericoloso è appunto riempire tutto, ci dice il Santo Padre, ma ci trasmette la fede, la tradizione, l'esperienza dei padri, che questo vuoto è benedetto, è un luogo dove possiamo attendere un ospite. Se noi abbiamo la casa ingombra, disordinata, cioè non apri manco la porta, no? Quando suonano, guardi dall'occhiello, di nuovo guarda, cioè, perché fosse anche, anzi, più importante la persona da ricevere, più ti imbarazza, no? Allora, con Dio la stessa cosa, siamo ingombri. Allora, a questo punto semplicemente vorrei dirvi questo. Pregare, la preghiera, non è una questione di tempo. Dobbiamo veramente cambiare categoria, mentalità per pensare alla preghiera. La preghiera è questione di spazio. La preghiera è un luogo, non è un pezzetto di tempo della nostra giornata. La preghiera è uno spazio molto fisico, molto più fisico di quanto immaginate. Non è che è la chiesa, cioè la struttura. È uno spazio, vediamo come, e questo vi può aiutare. Intanto è un luogo, questa stanza che suggerisce Gesù, dove io devo decidere di entrare. Non, se sto sulla soglia, sto sulla soglia, non ci sto dentro. Devo decidere di varcare quel confine. Diceva il Papa, apre il documento, la porta della fede è sempre aperta per noi. Potremmo parafrasare e dire che la porta della preghiera è sempre aperta per noi, non è mai occupata. Sono io che decido se entrare o non entrare. È un atto della volontà. Questo restituisce libertà, cioè io posso o non posso. Adamo, di fronte alla domanda di Dio, poteva non rispondere, cioè rimanere proprio, dice, tra gli alberi del bosco, cioè sotto, cioè, non mi faccio più vedere. È una libertà anche. Altra cosa, è un luogo che è dappertutto, perché siamo noi. È un luogo che viene sempre con me. Cioè non ho scuse, non posso dire non ho trovato un posto per pregare, perché il posto, il luogo della preghiera sono io. E io dovrei portare sempre me stessa. Spesso questo non avviene. Cioè io vivo fuori di me, molto, molto alienata, presa da mille cose da fare, non sono in contatto con me stessa, non ci sto. A volte le sorelle mi dicono, ma oggi dove stavi? Cioè perché te si poteva parlare, no? Cioè, ero presa da mille cose, ma non ero in me, come dire. Mi capite? Perché credo sia un'esperienza. La preghiera è questo luogo che è, mettiamola così, come se entraste qui, è un laboratorio della coscienza. Sapete, ci sono i laboratori di chimica. La preghiera è questo laboratorio dove la coscienza, cioè la voce interiore, si esercita a prendere decisioni. È il luogo dove il diritto della coscienza, che si gioca nella libertà, si esercita in questo dialogo nascosto a maturare la propria personalità, a maturare delle decisioni. In questo senso la preghiera è un altro luogo importante. La preghiera è un grembo, ha un potere maieutico, cioè di far nascere da dentro di noi le scelte, le decisioni importanti, e anche di metterci in combattimento con noi stessi. Rimane questo luogo dove, appunto, essendo un luogo di silenzio, normalmente abbiamo paura di entrare, perché talvolta nella preghiera veramente nessuno parla. Per cui perché andare a sperimentare questa solitudine, no? Avverto che, cioè, pregare mi fa fatica perché non c'ho risposta, non c'ho. Allora è un luogo poco frequentato, proprio perché il silenzio assordante che a volte si respira e si ascolta ti mette in difficoltà. Per questo la preghiera è talvolta questo luogo deserto. Chi di voi è mai stato o ha visto un deserto in Africa o in Medio Oriente, se qualcuno di voi è stato in Terra Santa? Il deserto ti mette a un fascino, no? Perché puoi vedere tutta una cosa sterminata, è suggestivo, ma allo stesso tempo ti mette un'inquietudine, non vedi anima viva davanti, nessuno ti fa compagnia e pensi se mai lo incontrerai, se ti addentri in questo deserto, incontrerò mai qualcuno? Incontrerò mai una compagnia, un compagno di viaggio? A volte la preghiera è anche questo, una landa desolata, direi, lo sperimentiamo. Però ancora non è un luogo da fuggire, perché nel deserto, e la tradizione, la storia e la fede ci dice che nel deserto si fa, Israele fa l'esperienza più intima con Dio. Nel tempo in cui Israele sta nel deserto, Dio si manifesta come mai più si manifesterà nella storia della salvezza per Israele. Poi arriva Gesù, ma la fede di Israele è tutta costruita nel deserto. Le manifestazioni più potenti, dai lampi, le cose, i 10 comandamenti, la nube che accompagna di giorno e di notte, quindi di notte si accende, cose che nel deserto, in questa landa dove avevano paura d'entrare, no? Cioè portati a morire qui. E invece è il luogo più di contatto più diretto con Dio. Ancora, la preghiera è, qui proprio arrivando al pratico, la preghiera è, mettiamola così, la preghiera è un regno dove c'è un re con i suoi, col suo esercito, gli angeli, i santi, chi volete, la Madonna, chi vi pare. Ma come tutti i regni dove ci sono dei re, ci sono dei nemici, cioè c'è qualcuno che non vuole che io vada ad incontrare questo re. C'è un esercito di nemici. Il Catechismo della Chiesa Cattolica fa un elenco di ostacoli alla preghiera. Sono pochi quelli che stanno qui, noi ne conosciamo miliardi in più, cioè, e c'è la distrazione, c'è il desiderio di fuga, e ci sono, e c'è l'accidia, cioè quella forma proprio di passività spirituale, che può, c'è la mancanza di fede, che è un nemico ferocissimo, è uno di quelli proprio a cavallo, cioè la mancanza di fede toglie proprio lo slancio alla preghiera, no? Uno dice sì, vabbè, ma che vado, da chi vado? Ma da chi sto andando? Perché Dio dovrebbe ascoltare me? Ma di più, talvolta la tristezza, lo scoraggiamento dei fatti della vita, piuttosto che portarci a pregare, ci fanno lasciare, non varchiamo questa soglia. E questo è come se fosse l'esercito del demonio che ci ostacola a questo incontro con il re, con Dio. Ogni volta che ci lasciamo vincere è una vittoria che diamo al nemico, non è una sconfitta per Dio, lui comunque è Dio, no? L'abbiamo detto prima. E siamo noi che, come dire, recediamo da questa visita al re dei re, è questo regno. E in realtà se consideriamo la preghiera come luogo, come dire, a questo luogo segreto, l'abbiamo detto prima, segreto, che significa che ciò che avviene lì dentro è come ciò che avviene nella stanza nuziale, lo conoscono soltanto coloro che vi prendono parte, Dio ed io. Nessuno può sapere ciò che avviene in questa relazione, è un luogo segreto. Ci sono due parti, no? C'è Dio, e di Dio non conosciamo certamente tutto. La scrittura ci rivela quello che ci serve, ma poi c'è nella rivelazione c'è una parte che non è scritta, ma che è rivelata a ognuno di noi, di Dio. E poi ci siamo noi, la nostra sensibilità, la nostra anche la nostra intelligenza in gioco nella preghiera. Direi di più, la nostra emotività, i nostri affetti, quelli, come dire, per quanto possiamo cercare di verbalizzarli, sono segreti. È una cosa tra me e Dio, quindi è un luogo segreto. Allo stesso tempo è un luogo molto popolato, cioè pieno di gente, perché quando entro nella preghiera io porto con me tutti, amici, parenti, nemici. Pregate per i vostri nemici, ci pregate mai, ci avete nemici? E vengono con me in questo luogo, cioè, ma di più, no? è popolato da tutte le speranze e le angosce di tutti gli uomini. È un luogo frequentatissimo in questo senso, cioè c'è una folla, c'è il mondo, c'è l'umanità. E quindi è vero che è un luogo solitario, un luogo deserto, ma c'è un sacco di gente dentro e che posso portare con me. Se li lascio fuori, è strano, la relazione non funziona. Se penso a essere lì sola per la mia perfettibilità, quella che credevamo prima essere il vero presupposto della preghiera, che abbiamo scoperto non è, la preghiera non funziona. C'è una preghiera potentissima che anche il Catechismo descrive, che nella scrittura attraversa tutta la scrittura, direi, varie persone che vivono nella storia della salvezza, che è la preghiera di intercessione. Cioè, vengo io per l'altro, sono io davanti a te per gli altri. Questo è un altro dei segreti della preghiera, che è a base anche della nostra fede, la comunione dei santi, che è la comunione delle anime, non è la comunione dei santi canonizzati in cielo, ma è la comunione fra di noi. Per cui nella preghiera è popolatissima, anche di gente sconosciuta, che ci prego a fare per gente che non conosco, no? Ma il cristiano c'ha questo anelito dentro, le ansie, le gioie, le speranze. Di tutta l'umanità sono le ansie, le gioie e le speranze della Chiesa, dei cristiani. E questo è molto importante, perché la preghiera è sì appunto intima, ma non è un luogo intimistico, non è questa cosa che se no finiamo nelle meditazioni orientali, nelle cose strane, nella New Age, non so io cosa. Non è questo, siamo in relazione con un altro. E è un luogo, abbiamo detto, di silenzio, speriamo, a volte di silenzio assordante, ma a volte è un luogo pieno di parole. Prima di tutto pieno della parola di Dio. Sappiamo, nell'esperienza, che la parola di Dio ci aiuta a pregare. È un luogo di incontro con qualcosa che Dio ha detto e ci piace ascoltarla, la parola, ci aiuta a entrare in comunione con Lui. Perché? Perché è importante pregare con la scrittura, con il Vangelo ad esempio? È cosa che immagino voi, spero, non lo so, viviate, ma allo stesso tempo suggeriate a coloro che accompagnate, no? Mettiamola così, come faccio io a conoscere una persona se non la frequento? Più la conosco, poi più mi fido, più avrò il coraggio anche di chiedergli cose, più... Il Vangelo non ci dice tutto di Gesù, ma ci dice quello che basta per conoscerlo, per conoscere se non ci descrive i connotati del volto, il fisico di Gesù. Oggi noi abbiamo bisogno sempre di immagini, ma ci dice moltissimo altro, ci dice tanto del suo carattere, della sua personalità, dei suoi sentimenti, della sua sensibilità, dei toni con cui risponde, della sua intelligenza, della sua coscienza. Come si conosce un amico, una persona che si ama? Si frequenta. Il Vangelo è questo luogo di frequentazione con Gesù. Gesù che ci rivela il volto del Padre, ci rivela Dio. Dunque conoscere Gesù, conoscere le scritture, è conoscere la persona a cui ci rivolgiamo. Diceva San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è ignorare Cristo. Cioè, se tu non pratichi la parola di Dio, non è inutile venire a dire che sei cristiano, che non lo conosci. Ci sono cose anche antipatiche di Gesù. Gesù c'ha un sacco di difetti e il Vangelo ce li racconta. Quando uno conosce un amico o conosce la propria moglie, il proprio marito, ne conosce anche i difetti. Non ci sono i peccati di Gesù, ma ci sono delle cose che danno fastidio a volte, no? Allora si può conoscere. Per questo la preghiera è un luogo pieno di parole, e poi è pieno delle mie indegne parole. cioè io sto lì che mi lagno, io sto lì che supplico, che chiedo, sono lì che cerco anche risposte, sono petulante, sono le mie parole che sono importantissime, dicono all'altro chi sono io, perché non è importante soltanto conoscere Gesù e Dio, ma è importante che lui conosca me. È vero che mi conosce dall'eterno, dal grembo di tua madre, ti ho formato, ma cosa vivo io oggi? Questo è l'argomento della mia preghiera. Chi sono? Dovrò raccontarmi all'altro che incontro, no? Questo chiede Dio. E infatti Dio fa una domanda. Non è che dice, lo so che stai lì dietro, dai. No, ad Adamo gli dice, dove sei? Cioè, in quale luogo? Ma dove stai oggi? Cosa hai vissuto? Che cos'è che ti ha portato a peccare? Dio è interessato a questo, a che noi gli raccontiamo chi siamo. E questo è il luogo della preghiera, è un luogo di incontro. Questo è anche importante per chi si battezzerà, che ci deve fare questo Dio. Non credo che voi li abbiate convinti a battezzarsi, no? Quando uno si battezza, vabbè, il sacramento, sarà chiesa, quello che vi pare, ma poi alla fine è una questione personale, cosa cambia nella mia vita? Che devo farci con questo Dio, il quale per grazia mi fa un sacco di doni? Questo, una relazione. Dio diventa l'alleato della tua vita, l'amico della tua vita, lo sposo della tua vita a volte. È qualcuno. Questo dovete insegnare, perché i cristiani devono conoscere Cristo, cioè quello di cui portano il nome. Questo è molto importante. E il luogo della preghiera è questo luogo di rivelazione reciproca. Dio si rivela all'uomo e l'uomo rivela se stesso, proprio in questa nudità. E se c'è questo segreto, c'è questa aridità talvolta così evidente, è un luogo che noi irrighiamo a volte con le nostre lacrime. Non fa scandalo a Dio, proprio perché talvolta c'è veramente aridità, l'arsura. E a volte si piange nella preghiera, si tentando di irrigare questa terra secca che ci sembra, noi che siamo così, questi alberi aridi, questi alberi che non danno più frutto, pregare a volte è anche riconoscere la propria povertà e piangere davanti a Dio, irrigare con le proprie lacrime questa desolazione che viviamo. Dice la scrittura che tutte le lacrime sono raccolte in un odre. Dio non disperde neanche una sola delle lacrime che ha versato. Allo stesso tempo la preghiera può essere un giardino, questo luogo di incontro con Dio, perché Dio ci fa delle grazie, a volte si comunica in modo molto molto evidente, direi quasi sensibile. E c'è questo giardino dove si passeggia con Dio e a volte si piange di gioia nella preghiera, perché è un incontro così inaspettato, sorprendente. È come se queste lacrime di gioia sono questo, dice il catechismo, dicevano i vescovi nell'ultimo sinodo, parlavano di questo pozzo profondo a cui attingere acqua viva per dissetare la nostra sete più profonda. E a volte le lacrime riempiono questo pozzo, le nostre lacrime di gioia si come dire, penetrano in modo carsico nella preghiera, e sono quelle a cui poi potremo attingere un giorno quando siamo nella fatica, siamo nell'oppressione, siamo nell'angoscia, e avremo memoria di quei momenti di grazia, di quei momenti di presenza di Dio. La memoria è un altro dei segreti che ci trasmette la fede di Israele. E ricordare, tutta la nostra fede è un ricordare. Ogni celebrazione eucaristica è un atto di memoria che dobbiamo fare. ricordare questi momenti e poter attingere a questo pozzo di acqua viva. Non è da sottovalutare mettere in memoria ciò che avviene nella mia vita con Dio, i passaggi di Dio. Tutta la scrittura è questo, come dire, questo messaggio, quasi un comandamento di Dio che dice: ricorda Israele, ricorda che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, ricordati che ti ho tratto dal grembo materno, ricordati, non dimenticare. Perché? Perché serve a me, non è che Dio ci ha bisogno, no? Ma serve a me ricordare i passaggi di Dio nella mia vita. E la memoria ci aiuta anche a pregare, ci fa mettere in contatto con ciò che è avvenuto, ciò per cui possiamo ringraziare, ciò che possiamo, per cui possiamo benedire, e insieme ciò che possiamo chiedere. Perché nella nostra vita si manifesti l'opera di Dio. Allora, volevo concludere citando, perché dovere di appartenenza, dei suggerimenti di Sant'Agostino, come luogo di preghiera potreste voi riempire pagine e pagine, perché la preghiera, come dire, se è questo spazio che è sempre dentro di me, che mi porto sempre dietro e che quindi è dappertutto, è anche questa, come si chiamava, questa terra di mezzo, mettiamola così, dove con il mio vissuto posso chiedere o regalare perdono. È un luogo di riconciliazione con la mia storia, col mio vissuto, con gli altri, con Dio. È un luogo dove incontro il perdono e la misericordia, dove appunto portando i miei nemici, lasciando che si popoli anche dei miei nemici questo territorio, io possa guardarli con lo sguardo che Dio ha su di loro. Questo è riconciliare. In una parola, la preghiera è la mia casa, cioè è il posto dove io posso essere me stessa, in casa, no? Si sta in pantofole, a volte, che ne so, in tuta pigiama, non lo so io, ma in casa sei libero, è la casa tua, non temi il giudizio di chi vive con te, non temi l'imbarazzo, è il luogo più intimo, no? Quello che ti fa sentire a tuo agio. Allora, la preghiera è questa casa che ha questa stanza segreta, e siamo noi. Questo va, questo noi viviamo, di questo noi viviamo. Quando vi dicevo all'inizio, parlare della preghiera è difficile perché è qualcosa di molto personale, allo stesso tempo mi chiedevo: come si fa a parlare della preghiera distinta dalla vita? Non è possibile, perché noi preghiera è tutto. Preghiera non è soltanto, se qualcuno mi ha detto questa cosa, mi dispiace, ma pregare non è soltanto recitare il rosario. Pregare non è dire le preghierine la sera prima di andare, quelle sono le preghiere. Pregare non è anche recitare tutti i salmi nella grande liturgia della Chiesa. E pregare non è solo questo, pregare è tutta la vita. Tutta la vita è vissuta di fronte a Dio, ogni momento vissuto davanti a Dio è preghiera. Proprio ogni attimo, questo nostro incontro è preghiera, cioè è offerto a Dio, è miseramente portato, ma è preghiera. Tutto ciò che viviamo davanti a Dio racconta a Dio l'uomo. È una relazione che non si interrompe mai. Dice la scrittura: il timore di Dio è il principio della sapienza, cioè timore di Dio che cos'è? Sapere di stare davanti a Dio, il presupposto, essere creatura, Dio è Dio. La sapienza che cos'è? Saper vivere, dare sapore alla vita. Sapienza viene da sapere, sapere è proprio questo gusto, questo sapore. Ecco, vivere nella preghiera è vivere davanti a Dio, ma è vivere, non è il momento della preghiera e poi la vita parallela, eh? È tutto. Così è più semplice. quando mi dicevano appunto devo trovare il tempo di pregare, quando non ce l'avevo che faccio? Allora c'è San Paolo che dice pregate incessantemente. E come si fa? Io ho un sacco di cose da fare, come faccio? Allora impari tutte giaculatorie, le lirme, ma no, che significa? Non... Perché poi tante volte ripetiamo delle parole, ma con la testa dove siamo? A me capita che scendo in coro la mattina, quindi sto nel mio dormiveglio, cioè, che ve lo dico a fare? Penso a tutt'altro, non è che sto lì, non ci riesco, è difficile sempre. Come si fa a pregare incessantemente? Perché è un comando, cioè, pregate sempre, chi è capace? Allora diceva, si domandava Sant'Agostino, dobbiamo forse interrompere tutte le nostre attività e pregare, basta? E che cosa mangeremo? Chi ci preparerà? No. Allora qualcuno può pregare e qualcuno no? Ma no, perché è per tutti, la preghiera è per tutti se ha questa relazione. Allora Agostino ha avuto delle intuizioni regalate da Dio evidentemente, nel quale lui parla del desiderio, cioè chi è, perché ci abbiamo bisogno di pregare? Perché la nostra anima lo desidera, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, desideriamo questo incontro. Agostino dirà, no? Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te, cioè c'è una sanissima inquietudine che mi fa desiderare l'incontro con te. E dirà anche di più, i desideri, Agostino dice, sono come delle mani invisibili, che bussano alla porta di Dio, perché invisibilmente si apra. Cioè se desideri, preghi. Desiderare, sapete che cosa significa? Etimologicamente, desiderare. De è una particella privativa, sideris sono le stelle, cioè guardo in alto perché desidero che questa coltre, questa specie di coperta buia sia graffiata, forata e penetri la luce. Sto in un momento senza stelle, desidero, cioè voglio che appaiano nella mia vita. La stella, con tutto ciò che significa anche nella scrittura, che ha guidato i magi, la sapienza, eccetera, è questa capacità di guardare in alto, di guardare fuori di me. Se guardo in alto, guardo a qualcun altro. E desiderare significa aspettare che questa luce si riveli. I nostri desideri sono delle mani invisibili che bussano al cuore di Dio, perché si apra. E dirà di più, il tuo desiderio è la tua preghiera, dice Agostino. Se continuo è il desiderio, continua è la preghiera. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu sempre preghi. Quando è che la preghiera sonnecchia? Quando il tuo desiderio tace. Quali sono i desideri però? Come si fa a desiderare le cose giuste? Agostino dice questo, ci sono alcuni che hanno sete, abbiamo parlato di questa sete che anima tutti, sete, desiderio, fame, bisogno, metteteci quello che volete. Hanno sete, ma non di Dio. Chiunque vuole ottenere qualcosa e brucia dal desiderio, tale desiderio è la sete dell'anima. Vedete quali desideri ci sono nel cuore degli uomini. Uno desidera l'oro, uno desidera l'argento, un altro ancora desidera proprietà, eredità, denari. Qualcuno numerose greggi, Agostino viveva in un popolo di semplici pastori, e qualcuno vuole una moglie, una fidanzata, qualcuno vuole degli onori, terreni, qualcuno vuole la carriera e un altro vuole dei figli. Ma voi sapete quanti di questi desideri ci sono nel cuore degli uomini, ma quanto è difficile trovare qualcuno che dica di te ha sete l'anima mia, che ammetta di avere questo di bisogno. Questo di desiderio. La gente ha sete del mondo e non si accorge di essere nel deserto dell'Idumea, dove l'anima dovrebbe avere solo sete di Dio. Ritorniamo a quello che ci diceva il Papa, non ci accorgiamo che stiamo in questo deserto, che abbiamo bisogno di Dio? I nostri desideri sono questo grido verso Dio, qualunque cosa desideriamo, diceva il beato Giovanni Paolo II, e credo fosse proprio a Tor Vergata nel 2000, Lui diceva proprio: tutto ciò che desiderate, quando desiderate la felicità, voi desiderate Gesù. E Benedetto XVI diceva a Colonia: la felicità che desiderate ha un nome, un volto, è Gesù Cristo, figlio di Dio. Impariamo a chiamare per nome i nostri desideri. Desideriamo la pienezza, desideriamo la felicità, desideriamo la ricchezza. Noi conosciamo tante persone ricche, guardate, perché che però sono povere, povere, mendicanti. Perché non hanno Dio nell'anima, non sanno di dover desiderare Dio, non sanno usare, mettiamola così, i loro desideri. E, come si fa a pregare incessantemente? Perché pregare incessantemente? Perché pregare? Perché dovremmo insegnare a questi poveretti che si battezzano che d'ora in poi dovete vivere? Ma perché la preghiera è vita. È vitale, non è importante pregare, eh? È necessario, è come respirare, perché se io so di essere immersa nel grembo di Dio, devo imparare a nuotarci dentro. Se ne esco sono un pesce fuor d'acqua, morirò, mi seccherò. Insegnate alle persone che accompagnate a desiderare la felicità, a desiderare Cristo, a non smettere di desiderare, soprattutto perché oggi lo desiderano. E dopo Pasqua inizia il gioco, iniziano le cose serie. Adesso sono lanciati su questa pista di lancio, e poi si atterra, e lì inizia veramente la vita spirituale, cioè questa vita nello spirito, e lì inizia la preghiera vera. Il desiderio di entrare in questo luogo e il coraggio di entrarci. Il coraggio della preghiera è una cosa che nella scrittura molte persone affrontano, molte donne hanno un coraggio incredibile di pregare Dio e chiedere cose impossibili che Dio poi regala. Coraggio significa agire col cuore, cor agere, e metterci il cuore in quello che chiediamo, mettere il cuore nelle relazioni che viviamo e dunque nella relazione con Dio. E questo dovete insegnare, penso, e credo che la fede, ecco, alimenti la preghiera. E la preghiera alimenta la fede. E credo veramente che la porta, così come la porta della fede, abbiamo detto, è sempre aperta per noi, ci ricorda il Papa, anche la porta della preghiera è sempre aperta. È sempre aperta. Chi la chiude soffoca, non ha respiro. Ecco, io vi ho detto tutto quello che so. Niente più. Non so se ci sono domande, non so come funzionate.
Allora abbiamo la possibilità di chiedere un po'. Tra l'altro il testo di Serra San Bruno lo avete fuori ieri a pagina 5. Lo trovate.
Ah, non lo sapevo.
La ringraziamo veramente proprio di tante immagini, tante suggestioni. Credo hanno fatto risuonare tante cose belle nel cuore, e anche aperto, felice. Bene, fare domande per capire bene.
Sì.
Noi abbiamo guardato, cioè portato in questo excursus di una preghiera individuale. Mm-hmm. La relazione chiaramente deve anche essere. Però nella scrittura, se non ricordo male, c'è anche là dove due o più saranno insieme nel mio nome, se lo dico con voi, quindi c'è anche un aspetto comunitario della preghiera.
Sì, diciamo così, perché partire dalla preghiera personale? Perché non c'è preghiera comunitaria se non c'è preghiera personale. Non c'è fede nella Chiesa se non c'è la mia fede personale, no? Gesù dice anche: se due si metteranno d'accordo sulla terra per chiedere qualcosa, ma bisogna essere d'accordo, cioè tu ed io dobbiamo pregare. Cioè io devo avere una relazione con Dio, poi mettiamoci d'accordo, in due lo convinciamo meglio, in tre di più. Tante volte, ma non perché sia rivolto a voi, però questo lo viviamo anche noi, tante volte delegare la preghiera è come dimettersi da questa da questo accesso personale alla preghiera, no? Io comunque, immaginate anche la nostra vita, noi viviamo fortemente la vita comune e anche la preghiera per noi è comunitaria, ma io non posso delegare la mia relazione con Dio alle sorelle, anche se per noi è fortissima la dimensione della condivisione della preghiera, condivisione della parola di Dio. Ma che cosa condivido se io non ho dentro di me questa sorgente da versare ad altre? Mentre può darsi, cioè può essere data la preghiera comunitaria senza la preghiera personale, in modo, come dire, liturgico, in senso di rispetto delle regole, delle norme, delle cose, noi possiamo stare in chiesa tutte perfettine, cantare i salmi, recitare, si può fare anche una messa, si può celebrare l'Eucarestia comunitariamente, perché diventa un rito. Se però non c'è la fede personale delle 20, 100, 200 persone che partecipano a questo rito, non è preghiera quella. Se non c'è la mia fede, nel momento in cui mi viene dato il corpo di Cristo, io credo che quello sia il corpo di Cristo, non è preghiera quella. Cioè, è vero, verissimo quello che lei dice, siamo da tutta la scrittura esortati a questa preghiera comunitaria, Dio sempre parla al popolo, e poi parla degli animatori del popolo, ci sono anche persone che devono provocare la preghiera nel popolo, no? Pensate a Mosè che, poveretto, ha combattuto tutta la vita per far sì che il suo popolo credesse in Dio. Che ogni persona del suo popolo avesse questa fede diretta, personalissima, convinta dell'agire di Dio nella storia. E è vero che c'è questa dimensione comunitaria, ma non precede la dimensione personale. Anche se nella fede la Chiesa mi precede, non è data una fede personale, ma è data solo una fede condivisa. La fede o è condivisa o non è. Gesù si è inventato la Chiesa, l'ha inventata lui. Perché questi poveretti, no? Questi discepoli, personalità interessantissime, da soli non ce la potevano fare, avevano bisogno di stare insieme. Pregavano insieme, condividevano l'Eucaristia. Sono vere entrambe le, come dire, le forme, le modalità di spiritualità e di esperire la fede. L'una però non può escludere l'altra, non l'una senza l'altra. E la fede personale mi porta a vivere con convinzione ciò che ricevo nella fede comunitaria. È anche vero che talvolta io non ce la faccio a pregare, a me non mi va. Non voglio entrare in questa dentro questa stanza perché lì poi si scatena il finimondo, pensieri, combattimenti, devo rispondere a Dio, non ce la faccio. Mi lascio portare dalla preghiera e dalla fede della comunità, mi aiuta. La mia fede è in crisi, la mia preghiera è in crisi, la preghiera della comunità mi sostiene, questo è molto vero, ma è comunque in gioco la mia preghiera, la mia fede, anche quando non ce l'ho, è lì, messa davanti a Dio, facci tu qualcosa, perché lo stesso, la fede, la preghiera, che per certi aspetti in quest'ottica sono... quando io vivo in una fatica, in vedere l'altro che prega, vedere l'opera di Dio nell'altro mi aiuta, mi fa dire beh, almeno c'è lei, almeno c'è la comunità. E noi abbiamo delle sorelle anziane in comunità, non molte, siamo una comunità giovane, ma questo ha pregi e difetti. Però io tante volte dico, io a Dio non so manco più che cosa chiedere di cuore per la fede della madre, perché la madre c'ha una fede incredibile, E io dico, per la fede della madre che questo si compia, perché io a me non mi basta, ma la madre ci crede, la madre c'ha più fede, no? Crede nella provvidenza, cioè abbiamo qui dei problemi enormi con la struttura, le cose, soldi non ci sono, c'è cioè cose proprio. E io dico, guarda signore, per la fede della madre, non ascolta a me che io proprio starei lì a fare i conti, a mettermi a vendere le cose, eh? La madre ci crede, per la fede della madre, no? C'è questa dimensione personale e comunitaria. Nessuno, quando vengono da noi ci dicono pregate per me, io non c'ho tempo, però voi pregate, ma non funziona, eh? Cioè non è che la mia preghiera è vicaria, la mia preghiera accompagna, e allo stesso tempo è la fede che è contenuta nella richiesta di preghiera ottiene da Dio, mica il fatto che io mi alzo e prego, no? Ci vuole la tua di fede, e Gesù lo dice sempre, la tua fede ti ha salvato. In un caso interessantissimo ci sono questi quattro energumeni che calano dal tetto il paralitico, bellissimo, perché Gesù dice, vista la loro fede, ho questi, è come una madre, cioè lui poveretto sta lì, dice vabbè tiratemi giù, che devo fare, vista la loro fede, ma questi erano proprio convinti, perché non ti metti a distruggere la casa di un altro che poi ti denuncia, perché cioè, che, scusa, vista la loro fede ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè, vista la loro fede, entra in relazione con me. Entra in relazione con me. Non è che ti guarisco così, vista la loro fede. È un problema fra te e me, i tuoi peccati.
Prego. Proprio per questo, perché a me spesso mi dicono, prega anche per me. E quindi questo discorso dell'alienazione che mi ha molto colpito, perché io la vedo, e il desiderio, io la vedo molto palpabile, perché il catecumeno che viene, quindi è un altro discorso, no? Sta già inserito in un cammino. Io per esempio ho un'esperienza di un gruppo di meditazione della parola condotto dal parroco, quindi è inserito nella comunità, nei luoghi di lavoro, nelle case, e quindi io lo tengo in uno studio di un commercialista. Per cui mi capitano che partecipano persone, diciamo, che hanno questo desiderio, perché altrimenti non verrebbero all'ascolto del Vangelo e alla meditazione e alla preghiera di intercessione. Però, diciamo, quindi io poi sento palpabile questo desiderio, però anche questo desiderio di preghiera, no? E quindi di avvicinarsi a Dio. Però, come giustamente dicevi tu, la preghiera è un luogo, è uno spazio che io penso si capisce quando si è sperimentato per grazia, tu c'è un momento in cui riesci a percepire quello spazio, quel luogo, e quindi poi una volta che l'hai percepito, questo diciamo come esperienza mia personale, rimani aggrappata a quello spazio e dici no, questo deve essere il mio modo sempre, quindi non, cioè il mio modo di vivere, no? Questo spazio sempre nella mia vita. Ma come si fa? Perché Agostino diceva io cerco fuori, no? E tu sei dentro, e per me è stato fondamentale. Ma come dire agli altri, cioè come aiutare gli altri? Perché a volte io mi sento veramente, mi dicono prega tu, però io sì, posso pure pregare per te, certamente io la preghiera d'intercessione la faccio, però diciamo sono io che me la godo, fra parentesi, no? In questa relazione, tu stai fuori. Come faccio a tirarti dentro? Perché se io, cioè, tu hai detto delle cose meravigliose, no? Però io, a parte l'incapacità assoluta e totale di dire un minimo di quello che tu hai detto, però a volte puoi pure passare per pazza. Quindi, no, nel senso che a volte le persone poi le puoi perdere, no? Perché sì. Se tu sei troppo
sì, certamente.
E allora è questa cosa che mi lascia, questo desiderio sicuramente di condividere con gli altri, no? Però questa veramente incapacità a volte, se l'altro è troppo alienato, perché io certo glielo dico, ma fermati, ma vieni, ma facciamo questa cosa, no? Cerco di portarmele queste persone per fargli gustare dei momenti, per fare degli squarci, no? Per far capire a loro che nel ritmo frenalico della vita c'è una bellezza che deve essere rivelata.
Allora, prima di tutto, chiunque vi chiede prega per me, pregate, assolutamente.
Certo.
Mai trascurare una richiesta di preghiera, fosse anche quella di uno che appunto, no, vabbè, tu che ci credi? Sempre, sempre.
appunto popolare la nostra preghiera di questi volti, di queste storie, a volte così distanti da noi, lasciare che si popoli. E poi è in gioco la libertà, ma due libertà sono in gioco. Intanto la libertà dell'uomo, no? Della persona che appunto può varcare o non varcare questa soglia, che è la porta della fede, che è la porta della preghiera, che è la sua libertà. E siccome Dio ce l'ha regalata, va rispettata. Ma poi c'è la libertà di Dio. Noi pensiamo di essere noi i salvatori, no, no. C'è la libertà di Dio, ognuno ha la sua storia con Dio. E Dio può fare quel che vuole, diceva la Pira, ma nel senso che la preghiera è un dono, dice il Catechismo, ci rivela la Scrittura, è un dono, cioè un dono di Dio. Che Dio mi rivolga questa domanda, dove sei? È grazia di Dio, che io abbia poi, riconosca e abbia il coraggio, investa la mia libertà nella risposta, è un dono di Dio. Talvolta noi siamo paralizzate, no? Di fronte a situazioni complicate, a strutture di peccato che è difficile scardinare, e uno lo dice, ma lo vedi, ma guarda dove stai, ma no, ma tirati fuori, ma... E ognuno ha la sua storia con Dio, ognuno ha la sua storia di salvezza, non sta a noi. Noi dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, dobbiamo dire tutto ciò che ci è dato di dire, pur passando per svitati, no? Magari ancora ci credi, no? Ok, sì, c'è questa esposizione, no? Che ci ricorda l'anno della fede, cioè che la vostra professione sia pubblica, che voi abbiate il coraggio di dire il nome di Gesù, no? E poi c'è Dio, poi c'è la tua libertà e la libertà di Dio. Intercedere è chiedere a Dio che usi sta benedetta libertà e irrompa nella vita di questa persona, ma la sua libertà, e che sappiamo è sempre una libertà di bene, è sempre una libertà d'amore, non è mai... perché ci ricordiamo appunto che dopo il peccato tutto ciò è avvenuto, ce lo ricorda Giovanni nella prima lettera, ce lo ribadisce San Paolo, lui per primo ci ha amato, e quando eravamo ancora peccatori. Allora, questo è importante anche per noi, è Dio che ama per primo, eh? È Dio che per primo ti sta amando. E io porto nella preghiera tutti, cioè entrate tutti, la folla non mi interessa, perché è urgente per me, no? E poi c'è Dio.